io cerco di rendere conto di alcuni percorsi così di riflessione che magari possono anche per altri costituire qualche riferimento, però sarebbe interessante, siccome poi vedo che ci sono molte persone che vivono all'interno di professioni in maniera anche significativa, cioè sarebbe interessante poi partecipare con dei racconti a questi discorsi, magari un po' più avanti, quando perché immagino che all'interno delle nostre professioni oggi tutta una serie di questi problemi sono vissuti e sentirli raccontare da dentro creerebbe molta più possibilità anche a noi di capire e di concretizzare anche molte cose, no? Allora, l'altra volta io vi avevo già un po' anticipato la preoccupazione con cui facciamo questo percorso nel disordine morale della nostra società, sottolineando come esiste questo contrasto tra una società che tratta bene le persone, gli dà un sacco di strumenti, di vantaggi, di benessere anche, e d'altra parte produce tutta una sorta di violenza che viene anche in qualche maniera, entra quasi a essere giustificata. C'è un disordine di pratiche, ma c'è un disordine anche nel modo di pensare, e quindi in un'epoca che noi diciamo umanistica, in realtà c'è una sottile tendenza anti-uomo, anti-umanistica. Ecco, questo era un po' il discorso che l'altra volta anticipavamo, però dopo averlo anticipato adesso si tratta di entrare con calma a capire alcuni grandi problemi morali di fronte ai quali noi ci troviamo e la confusione degli strumenti con cui li affrontiamo. E vorrei partire proprio da una considerazione che noi facciamo un po' superficialmente, perché nel frantumarsi della società tradizionale, una società che è durata dei secoli, omogenea, compatta, c'è come la percezione di un vuoto. Cadono i riferimenti tradizionali, si oscurano i principi, crollano i valori, non c'è più morale, no? Questa sensazione è come del vuoto, come se la nostra società ci fosse un vuoto. In realtà il vuoto non esiste, no, non soltanto in fisica, ma anche nelle società. Anche proprio il rapporto alla morale e all'etica. Possono scomparire dei riferimenti tradizionali. Possono non esserci più, appunto, quei criteri che impregnavano le mentalità, ispiravano i modi di fare, e però si sostituiscono altri modi di fare. Nonostante le crisi vere o presunte delle morali e delle religioni, noi continuiamo a vivere, continuiamo a gestire i nostri beni, le nostre imprese, continuiamo a esercitare le nostre professioni, continuiamo a tenere in piedi delle relazioni vivibili nella coppia, continuiamo a allevare i figli, a inculcare un'educazione, delle norme di comportamento. Continuiamo a cercare di costruire rapporti di buon vicinato con il prossimo e trovare dei modi di condotta con quelli che si incontrano poi nella vita, nella città. Cioè, quando anche i grandi sistemi morali e religiosi si sfaldassero, vedremo un po', ciascuno di noi poi si orienta nella vita. E come fa a orientarsi senza trovare o darsi dei riferimenti? Così va la morale pratica, che in qualche maniera fa anche a meno tante volte di speculazioni e di sistemi. E quindi è da supporre che comunque questa società che a noi pare senza morale abbia dei riferimenti morali. Eh? Mi pare indiscutibile, lo metto lì, poi vedremo se siamo capaci di scovarlo, di descriverlo, di capirlo. Mi pare indiscutibile che le nostre società moderne vedano imporsi poco alla volta un nuovo ordine morale, un nuovo sistema di riferimenti morali, che si installa per piccoli tocchi, in maniera frammentaria, ma uno che ha uno sguardo attento percepisce in questo cambiamento di scena una coerenza abbastanza solida, che appunto si può cercare in qualche maniera di ricostruire, di pensare. E siccome questo nuovo ordine morale ha anche i suoi ideologi, che vanno per la maggiore, no? Sarà ed è sostenuto anche da importanti forze sociali e si rafforza con un certo numero di principi liberali come i diritti dell'uomo e le libertà dell'individuo e fa leva sul dibattito democratico e invoca la comunicazione come luogo etico adatto ad ottenere consensi, appunto. Ecco, è un sistema, secondo me, appunto, che in qualche maniera può essere colto. Solo che tutto questo pone dei problemi gravi, specialmente per il ribaltamento di senso che opera nei confronti del concetto di dignità della persona umana. Nel modo stesso, cioè, di concepire la persona. E quindi, è quello che vi annunciavo già l'altra volta, è il caso di chiedersi se un personalismo di facciata non serva invece a coprire un individualismo assai feroce. Se il fatto di invocare continuamente la persona non nasconda in realtà un suo disprezzo effettivo, dal momento in cui la persona non risponde più a dei criteri antropologicamente corretti. Sentiremo delle cose, io ho dovuto leggere delle cose che francamente mi hanno molto sorpreso, io non le conoscevo poco. Capivo che giravano nell'aria, però ci sono proprio autori che dicono chiaramente certe cose. E sono autori molto seguiti, tra l'altro, alcuni li indicheremo. E allora si capisce un po' il senso di questo percorso che abbiamo intitolato Morale in disordine, che vuol dire due cose. Prima, un po' disordinato quello che farò io. Cioè non è una trattazione sistematica, facciamo delle conversazioni un po' a ruota libera per evocare alcune preoccupazioni, per sottolineare alcune cose sparse che io riesco a vedere. L'altra cosa, morale in disordine, vuol dire che si vuole evocare una situazione reale, che è quella di un disordine morale. Uno degli effetti dei sistemi democratici sta nel fatto che la discussione pubblica autorizza le opinioni più diverse, più contrastate, ma anche che essa arriva a mettere sullo stesso piano il pro e il contro, e legittima anche le posizioni più fantasiose, più aberranti, ciò che ha conseguenze relativistiche paurose, no? In questo senso la democrazia pluralistica è destabilizzatrice a livello più radicale, perché rischia di calpestare il senso comune e rende spesso vano un dibattito che può essere compromesso da demagoghi e sofisti che non si riesce bene a distinguere dai protagonisti del dibattito stesso, no? Lo vedremo non soltanto a livello di opinione pubblica, ma anche a livello filosofico, dove si sviluppano degli argomenti che organizzano proprio questo disordine di pensiero. Faccio un esempio. Viene teorizzato, per esempio, il discorso che non è ragionevole parlare di persona per ogni essere umano. Cioè, si può parlare di persona se ha certe condizioni. O, per esempio, discorsi che il concetto di persona pecca di specismo, della specie umana che si arroga il diritto di definire una sua dignità a differenza degli animali, per esempio. E quindi si va a mettere in discussione la differenza tra l'uomo e l'animale, ma in termini espliciti, non appunto nei termini dell'infatuazione del proprio cane. Allora si capisce anche, poi facciamo la psicologia. Oppure considerazioni di questo tipo che avanzano l'idea che bisognerebbe prendere in considerazione tipi di selezione per una cultura umanistica nuova. Capite che queste prospettive si legano poi a delle pratiche già in atto di procreazione selezionata, di interruzione di gravidanza, di comportamenti di eutanasia. E a questo tutto il dibattito se il diritto non debba allinearsi alle evoluzioni sociali. E quindi la messa in discussione di dire ma i riferimenti morali sono ancora adatti, no? Questo è un compito, ve l'ho detto l'altra volta, io non farò una catechesi sui valori cristiani, sulle verità cristiane circa la nascita, la morte, l'economia, no? I grandi problemi di fronte ai quali. Cercherò invece di penetrare in questa forma del disordine morale del dibattito pubblico, no? E mi pare una fatica tipica di noi cristiani che abbiamo la voglia in qualche maniera di testimoniare dei valori per l'uomo, no? Ma come cogliere i nostri valori senza mettere in chiaro i presupposti di comprensione che ci vengono dati dalla nostra cultura? E come testimoniarli senza preoccuparsi del modo in cui vengono capiti in questa cultura? Quindi lo sforzo di capire il disordine morale di quest'epoca è un compito cristiano. E lo vedrete, fa parte di questo sforzo di mediazione, con il quale cerchiamo di render conto umanamente dei nostri valori ispirati al Vangelo e con il quale però raccogliamo anche i percorsi umani che gli uomini con fatica stanno facendo in questa cultura, no? Che la creazione sta avvenendo in questa maniera faticosa, appunto. Che cosa di più semplice a prima vista della riflessione morale? Perché qualcuno di voi si starà ponendo questa domanda, vi va a complicare le cose, no? Nel senso che, secondo noi, la morale procede così. Si prendono in conto i problemi che vengono posti sul piano della vita personale e collettiva. Vengono confrontati alle etiche che circolano, alle legittimazioni, quindi alle norme, i valori e i principi correnti di una data società, e questo costituisce l'etica, e poi si riferiscono ai valori della coscienza, ai valori morali. Ecco, questa distinzione, tenetela presente, l'abbiamo lavorata molto 3 o 4 anni fa, la si può complicare molto, però la assumiamo con questa definizione elementare. Cosa si intende per etica? Si intendono le regolazioni che un gruppo istituisce circa certe pratiche, cioè i comportamenti di ciascuno di noi in famiglia o nella società sono guidati da abitudini, da costumi, da modi di vivere, da legami creati dal diritto. È l'apprendimento della nostra umanità in pratica, attraverso il gruppo in cui vivi. Morale, invece, è il livello per cui ciascuno di noi sottopone questo livello delle legittimazioni pratiche a una rilettura, illuminata dalla coscienza morale. Quindi il livello etico è quello in cui l'individuo è informato dai costumi. Il livello morale è quello per cui i costumi vengono giudicati per conferire loro una moralità. Per dire è buono o non è buono. Per dare un giudizio di coscienza, appunto. No? Quindi uno parte dai problemi che trova, li riferisce all'etica, non so, uno che lavora in un sistema professionale, la sua professione gli ha dato dei codici etici, dei protocolli, delle procedure, dei doveri, degli stili di comportamento. Il primo riferimento che lui fa rispetto a ciò che fa è a questa etica della sua professione, del suo ambiente, che è una sapienza, che è un'arte, che lo istruisce circa il modo di fare rispetto a quel compito. E tuttavia quest'etica, chiamiamolo professionale, di questo ambiente va poi giudicata in coscienza. Non so, se a me mandano a gestire l'Isola dei Famosi, a fare il, come si dice, il, quella roba lì che intervista, tiene in piedi sta roba lì, ovviamente mi devo riferire prima all'etica dei programmatori e di questo tipo di TV, che mi insegna cosa devo fare. Poi devo dire se io mi sento dentro come uomo nel fare una roba così. E devo decidere se ci sto o non ci sto. Ecco, questo è il rapporto tra... Ma questo vale anche per la professione medica, vale per la professione bancaria, vale per la professione scientifica, evidentemente, no? C'è un'etica della scienza e poi c'è una morale dell'uomo, comunque. Di fronte ai gravi problemi. Quindi, apparentemente, in qualche maniera, niente di più semplice. La riflessione morale deve semplicemente richiamare i principi. E tanti uomini di chiesa sembrano ragionare così, no? Noi richiamiamo i principi. I moralisti non farebbero che ricordare le norme oggettive, che non sono sottoposte alla corrosione, in grado di giudicare il divenire storico. Fissa sui fondamenti trascendenti, la morale non dovrebbe far altro che richiamare dei principi, che certo vengono spesso offesi, ma il cui oblio condurrebbe a una sorta di disordine nelle relazioni umane. Però il compito della morale è chiaro. In realtà è molto più complicato. E io vorrei appunto questa sera metterci di fronte alla vastità dei problemi morali e alle sfide nuove che si impongono alla riflessione morale e alla inadeguatezza dei riferimenti tradizionali. Appunto, questo che sembra semplice in realtà non è semplice, perché la morale che deve giudicare l'etica, cioè la vasta sfera delle relazioni umane che si particolarizzano in una data situazione storica, culturale, ed è solo all'interno di queste relazioni umane che si pongono le questioni essenziali. E la morale deve svolgere questo compito semplice di chiedersi che cosa bisogna fare per fare bene e per evitare il male. Lo deve, ma non lo può svolgere semplicemente ripetendo i principi, stando sull'Aventino dei principi. Per poter ordinare le decisioni e giudicarle, i principi devono far presa sulla realtà. E la realtà è complessa, è ambigua, è rude, è difficile da analizzare e soprattutto è in costante trasformazione. Le nostre società moderne poi sono anche più complesse. E una riflessione morale che ignorasse questa realtà per difendere la purezza dei principi sarebbe appunto una morale dalle mani pulite, dai principi mirabili. Ma si limiterebbe a indicare dei principi senza indicare le vie sulle quali vengono effettivamente rispettati poi. Dunque sarebbe... Ma su questo abbiamo ragionato tante volte, una cosiddetta morale dei soli principi sarebbe in realtà immorale, perché incapace di aiutare gli uomini ad assumere umanamente la loro vita nella complessità delle sue determinazioni. Questo spiega perché la riflessione morale di oggi non possa essere ripetitiva. Cioè non può limitarsi a richiamare il bene conosciuto o l'inamovibilità dei principi, ma deve inventare continuamente vie nuove proprio per indicare dei riferimenti fermi. Lo deve fare non per essere al passo, ma per essere fedele alla sua missione di morale, che è quella di contribuire all'umanizzazione dell'uomo, di partecipare a quel difficile lavoro di concepire l'uomo attraverso quell'interrogazione così specificamente umana, che cosa devo fare che cosa dobbiamo fare per fare bene l'uomo e per evitare la barbarie, per evitare la catastrofe che è sempre possibile, appunto, no? Domanda specificamente umana, perché solo l'uomo o gli individui coalizzati, come dice Marx, sono in grado di cercare di porsi lucidamente i loro problemi e cercare di risolverli con il dibattito, con la discussione, con la proposta di soluzioni sensate, con l'impegno su decisioni magari fragili, transitorie, alle quali però sono legate questioni essenziali. Grandezza e tragicità della morale, appunto, no? Ma proviamo, senza cadere nello sfondo catastrofico, no? Proviamo in nome della morale a prendere la misura di alcune sfide per capire i compiti reali che si impongono alla riflessione morale e per capire come i riferimenti tradizionali sono inadeguati. Prima sfida. La mondializzazione e l'unità dell'umanità. Cioè, un dato della nostra situazione culturale è che l'umanità si coglie sempre più come una. E i problemi degli uni interferiscono con i problemi degli altri. La mondializzazione o la globalizzazione, come dicono gli anglo-americani, designa diverse cose, no? Un primo aspetto indica una trasversalità sempre più praticata degli scambi e dunque dei mercati, e la liberalizzazione degli scambi e dei mercati, no? La seconda accezione è la moltiplicazione delle comunicazioni. Il simbolo più potente è Internet, no? Che ci dà la possibilità di accedere a tutte le informazioni o quasi a documentazioni possibili su quasi tutti i punti del mondo. Quindi l'aspetto economico, l'aspetto della comunicazione, ma anche l'aspetto etico, appunto, il diffondersi di un insieme di modi di fare, di pensare, di vivere, che invadono le mentalità, l'americanismo, appunto, del modello etico, si avvale di questa globalizzazione, no? Se ne parlava 50 anni fa, qualche uomo di spiritualità parlava del pericolo dell'americanismo, Chotard, se avete sentito, no? Lo leggevo da ragazzo in teologia. È chiaro che chi è preoccupato della morale non può restare indifferente di fronte a questo fenomeno grandioso, decisivo, no? Sul quale, tra l'altro, esistono giudizi molto diversi, quindi prendere atto anche solo dei giudizi molto diversi, perché per qualcuno la mondializzazione realizza un po' alla volta un'unificazione dell'umanità, una universalizzazione che supera le barriere che isolano gli uomini e contribuiscono alla loro incomprensione. Cioè l'economia e la tecnica starebbero per realizzare quell'universalizzazione sognata da molti filosofi, no? Cioè quella di spaccare le particolarità chiuse, no? Per altri questo cosmopolitismo distrugge le culture, crea un livellamento a profitto di un solo modello dominante, per il quale la diversità è un pericolo, no? E quindi questo rende impossibile il riconoscimento, che non è un livellamento, ma è il riconoscimento delle differenze, appunto. E questo è il problema in assoluto etico-politico più rilevante, che noi misuriamo con qualche irritazione, con qualche angoscia nei confronti dell'Islam, ma che appunto è solo un sintomo, appunto, di questo problema grandissimo, no? Qualunque sia il giudizio che se ne dà, è difficile darlo, perché nessuno di noi, questo sarà un'altra cosa che diremo, nessuno di noi capisce la portata di questi problemi. Non sappiamo come va, che sviluppo avrà. cosa produrrà, come andrà a finire, se vogliamo usare il termine tragico, no? Qualunque sia il giudizio che se ne dà, bisogna ammettere che la mondializzazione esiste come una realtà da prendere in conto, una realtà che apre problemi etici e morali senza precedenti. Del resto avrete sentito nella nostra predicazione già da anni alcuni riflessi di questa prospettiva, no? L'insistenza sul tema dell'ambiente, un'insistenza sul tema della politica è in buona parte del nuovo ordine o dell'Europa anche, è suggerita in larga parte da questi problemi drammatici, drammaticamente urgenti, cioè il destino dell'umanità è ormai legato come un'unica cosa. E per esempio, per indicarne uno, qualcuno diceva poi di indicare degli strumenti, tutti conosciamo, credo, alcune pubblicazioni di Jonas, questo filosofo tedesco, Hans Jonas, primo tra tutti, l'abbiamo anche un po' riassunto, l'abbiamo anche schedato un po' qualche anno fa su Comunità Renona, il principio responsabilità e poi successivamente anche un'etica per la natura. Cioè, appunto, in maniera sintomatica questo autore invoca una nuova coscienza da parte dell'umanità per la sua solidarietà con le sorti del cosmo e per la responsabilità di fronte alle generazioni future. Cioè, i veri problemi morali non sono più quelli interpersonali, sono quelli di garantire il futuro alle nuove generazioni e di preservare l'ambiente. Un'etica della responsabilità è un'etica della preservazione della possibilità umana, no? E quindi è un'etica del futuro, radicalmente. Quindi una nuova coscienza morale deve essere formata soprattutto su queste due direzioni di responsabilità, principio responsabilità. La solidarietà tra l'uomo e le sorti del cosmo, il tema dell'ambiente appunto, no? E la responsabilità nei confronti delle generazioni future, cioè quello di non compromettere l'avventura umana, no? All'inizio del secolo scorso Guardini parlava non in questi termini, ma per alcuni versi ancora più attentamente rispetto all'evoluzione della modernità, diceva che il vero grande problema che pone la modernità è il controllo del potere. Cioè, la modernità è nata su un sogno di conquista del mondo e vi ha applicato la scienza e la tecnica, no? Ora questo potere si sta rivelando, ma lo leggeva all'inizio del Novecento, quando poi sono scoppiate le guerre, dove il potere, per esempio, dell'atomo è apparso bestiale, per dirne una, appunto. Ma più globalmente è il problema del controllo del potere, che va a creare uno squilibrio nei rapporti tra gli uomini e nei rapporti tra gli uomini e gli altri. Quindi si capiscono anche poi gli altri che allora allarmati dicono: guardate, voi non siete più degli animali, non siete più del cosmo, calma uomo. Quel gusto di abbassare l'uomo di cui parlavo l'altra volta è anche un rimedio al suo esaltato antropocentrismo, no? Che la modernità ha appunto pericolosamente coltivato, dandogli degli strumenti terribili. È come una macchina che, ma questo tornerà continuamente, una macchina in cui il controllo è difficile o addirittura impossibile a sto punto, o perlomeno nessuno lo sa. Cioè è come se avessimo lanciato il treno a una velocità e nessuno di noi poi sa dove sta il freno, no? L'umanità è in pericolo per gli squilibri forse irreparabili causati all'ambiente. Sto sempre riprendendo i temi di Jonas. È chiaro che una solidarietà con l'ambiente e una solidarietà con le generazioni future non può andare senza la solidarietà con l'umanità attuale e quindi senza farsi carico degli squilibri economici, demografici, sociali, politici, che costituiscono una minaccia per tutti. Pensate che noi stiamo per dire la politica italiana sta litigando, se con la finanziaria stiamo mettendo le tasche, le mani nelle tasche degli italiani o no. Problema importante evidentemente che ci riguarda tutti e che bisogna impostare con serietà, ma bisogna impostarlo appunto con un respiro dei problemi di fronte ai quali siamo. Sono i grandi problemi della giustizia verso la terra e verso gli uomini, appunto questi dovrebbero essere i grandi temi che appassionano il dibattito politico, no? Ora, perché dico la morale si trova spiazzata di fronte alla posizione dei problemi in questa chiave, no? Perché una concezione così della solidarietà globale nello spazio, ambiente e nel tempo, generazioni future, una concezione della solidarietà globale nel tempo e nello spazio sposta la riflessione morale al di fuori dei suoi quadri abituali. Per esempio, non possiamo più ragionare solo con le categorie della città aristotelica, magari anche solo così, ma appunto le categorie aristoteliche elaborate nella prospettiva di una città limitata, unificata, cosciente del valore delle sue leggi, capace di esigere il rispetto da parte del cittadino. Rispetto attraverso il quale il cittadino assumeva di fatto la sua stessa umanità. Essere uomini, essere cittadini, osservare le leggi della città, no? Questa è la grande concezione greca, stupenda. Difficile anche limitarsi a un umanesimo, altra tradizione forte nella storia occidentale, alla presa in considerazione della cura di sé, che è un ideale della cultura umanistica, se questa cura di sé ignorasse il radicamento dell'individuo nel cosmo e il suo inserimento nel filo delle generazioni. E la sua solidarietà con gli altri uomini che vivono sul pianeta. È impossibile, infine, credere che l'individualismo che noi stiamo mettendo in piedi, che abbiamo messo in piedi, che l'acerrimo individualismo su cui abbiamo messo in piedi l'etica di queste nostre società, sia all'altezza di queste poste in gioco della mondializzazione. Esso appare piuttosto un accecamento, un restringimento di prospettive, un oppio del popolo, se vogliamo chiamarlo così. Il liberalismo inteso come dare più giocattolini agli individui è assolutamente immorale rispetto a queste grandi responsabilità che abbiamo di fronte. In questo senso anche una prospettiva suggestiva come quella di Levinas, no, filosofo francese di origine russa, lituana, che ha studiato con Husserl e Heidegger, penso che la conosciamo un po' tutti perché è stato poi anche molto così diffuso. È morto nel 95. È una filosofia largamente ispirata ai temi biblici, ai temi ebraici anche, che muove da una contestazione, partendo da Heidegger, appunto, una contestazione del pensiero occidentale che gioca tutto sulla ricerca di una teoria dell'essere, no? Una cosiddetta ontologia, che è dominata dal principio di totalità. nota che anche lui è stato impegnato a interpretare i totalitarismi del secolo scorso, no? E Heidegger è stato impelagato nella storia nazista. Cioè, adesso lo traduco così, insomma, l'idea di fondo è che di Levinas è che la totalità, la sua opera principale, tenete presente, è Totalità infinito, negli anni 60. La totalità, in quanto negazione dell'alterità, è fonte di egemonia, di egoismo, di violenza. Alla totalità va opposto il principio dell'alterità, il quale non può essere colto dalla ragione, che tende invece piuttosto a identificare, quindi a negare le differenze. Esso si manifesta invece solo nel rapporto etico, cioè nel volto dell'altro, in un rapporto in cui l'alterità dell'altro sia radicalmente riconosciuta e rispettata, come volto, appunto. E solo in questo riconoscimento e in questa responsabilità per l'altro trovo l'identità del mio io, del soggetto, appunto. Il soggetto trova la sua identità nella responsabilità per l'altro. Recupereremo un po' alcuni di questi temi parlando della dignità della persona, no? Che tutti dicono, ma dopo bisogna riconoscergliela. Bisogna fare tutto ciò che serve a riconoscere la dignità dell'altro. Se no, la dignità dell'altro è una parola, no? Questa relazione che precede e fonde l'uso della ragione, del linguaggio, introduce nel mondo totalitario dell'essere, introduce una dimensione di infinità, infinito, totalità infinito, e di trascendenza, di Dio quindi, no? E però anche questa prospettiva molto interessante di Levinas, la suggestiva etica dell'alterità, che è uno scavo appunto nel tema della soggettività come relazione all'altro, no? E però si può temere che resti al di qua delle sfide di una situazione umana in cui l'altro, anche quando è senza volto percepibile, resta tuttavia un altro, impossibile da dimenticare e trascurare. Un altro, un'umanità senza volto, esige anch'essa una vigilanza etica, anche più del volto ferito che tu incontri e che solleva commozione, motiva la decisione di andargli incontro. Poiché appunto questa umanità senza volto, si tratta del volto dell'affamato, dell'infettato dal virus dell'AIDS, della vittima di barbarie politiche, l'umanità della mondializzazione o di internet non ha volto, ma non è perciò meno umanità. E non richiede anzi più considerazione e rispetto. E questo, l'etica della responsabilità è più adatta alla sfida della mondializzazione, certamente, no? Seconda sfida, quindi il primo orizzonte, diciamo, culturale, il primo modo di vedere la realtà che ci pone tutta una sfida etica inedita è quella della globalizzazione o della mondializzazione, no? La seconda sfida o maniera nuova in cui si pongono i problemi a una riflessione morale è quella dell'ignoranza delle cause. Cioè, non solo l'umanità è legata in un unico destino e si trova di fronte a una responsabilità terribile di governare le sorti del mondo, ma questa umanità vive anche una strana interferenza delle decisioni. Cioè, la mia decisione, le nostre decisioni cadono in una rete di cause indipendenti e complesse, per cui il risultato non è quello che intendo, anzi succede sempre più di riscontrare dei fenomeni perversi, cioè decisioni giuste e ben fondate che hanno effetti non voluti e nocivi. Facciamo un paio di esempi. Chi ha voluto l'introduzione, che è un esempio non di quelli spaventosi, ma tuttavia vedrete che portata, chi mai ha voluto l'introduzione della contraccezione chimica? Pillola, no? Non so come dire bene sta roba qui. Ha capito cosa faceva? Ha voluto quel che ha fatto l'introduzione di questa... di questa invenzione chimica? Ha intravisto la sua portata su tutto il senso della sessualità, sui rapporti uomo-donna, sui cambiamenti della condizione femminile, sulla demografia? Chi ha voluto l'introduzione della pillola? Beh, è evidente, uno fa le ditte farmaceutiche. Hanno messo a punto questi prodotti e li hanno commercializzati. Giustamente. L'etica di un'industria farmaceutica è di individuare delle possibilità di soddisfare i desideri degli uomini. Ma a che cosa miravano esattamente? Beh, chiaramente al profitto, evidentemente, legittimo. Ma non penso, per esempio, alla liberazione della donna o al calo demografico. Ma chi era in grado di assumere degli effetti sconosciuti al momento del lancio di tali prodotti? Chi era in grado di vedere che voleva dire quello? Nessuno può negare le conseguenze sulle nostre società di questa introduzione, che per molti versi poi, come avviene, avviene in maniera sorniona, clandestina, anche se magari poi alcuni governi hanno manifestato reticenze o le chiese hanno messo in guardia con le loro morali, no? Una realtà non voluta come tale ha di fatto sconvolto il paesaggio antropologico delle nostre società, no? E questo è un esempio di come in realtà la complessità e il potere, no? In realtà... di certi interventi, di certe azioni dell'uomo, abbiano conseguenze etiche e morali di grande portata. Questo cambia la natura della morale. Lì non basta dire principio, devi seguire la regola, devi essere buono, devi ascoltare la Chiesa. Sì, dopo uno singolo fa anche quei conti lì, ma qui dobbiamo ragionare in maniera molto più larga, no? Qui cambia proprio la natura dell'azione umana. La tecnica, quella che è un'azione esterna, in realtà induce un ethos ribaltato in tutto il mondo, si può dire. Facciamo un altro esempio. Chi ha voluto la diffusione di Internet? Mi pare che... il suo sviluppo iniziale lo si debba alla strategia militare americana, no? Mi pare, adesso io non sono esperto di queste cose, cioè è nato all'interno delle strategie di guerra la ricerca di informazioni sempre più rapide, più istantanee, più efficaci. E poi, evidentemente, secondo campo interessante, no? L'estensione nel campo degli affari, di uno strumento straordinariamente efficace nella comunicazione, che quindi conta tantissimo. È interessante, dico, la guerra, l'economia, e quindi quando tu vai lì con la morale dei tuoi principi, non devi dimenticare che questo è un animale che vive facendo la guerra e vive di economia, no? E queste non sono altre cose. E basta fare un pensierino spirituale per essere a posto in coscienza, o ascoltare il parroco. Ma tutti gli effetti che sta già avendo internet e che dobbiamo prevedere, no? Tutti gli effetti sul sapere e quindi sulla sapienza e quindi sulla maniera di vivere, no? E sul potere, no? Sfuggono a ogni volontà esplicita, non l'ha voluto nessuno, non lo sapeva nessuno.